intercepted. Picked off. This is Berry. And Eric Berry going the other way, and nobody's going to catch him.
They take the lead. They decide to go for two and try and make it a three-point game.
Eric Berry with a 37-yard interception earlier for a touchdown now brings this back for two. And the Chiefs, instead of being down, lead it by one.
Amiche, amici e semplici conoscenti dello sferoide prolato, benvenuti alla 13ª puntata di Scusate il Disturbo, il podcast di Adol Magazine dedicato al football NFL e NCAA. Il nostro inizio di puntata è dedicato ad Eric Berry, defensive back dei Kansas City Chiefs, che domenica ha segnato 8 punti, 6 sul ritorno di intercetto e 2 sul ritorno di una trasformazione dopo un touchdown, che hanno permesso ai Kansas City Chiefs di battere i Falcons e mantenersi in corsa per i playoff. Come sempre ringraziamo AFL Mag Radio per il supporto tecnico e tutti quelli che ci ascoltano su Adol Magazine, su Spreaker o hanno scaricato il podcast, che vi ricordiamo potete trovare anche su iTunes. Questa sera insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di sfera del prolato ci sono Marco Santini, Francesco Fele, Mauro Rizzotto e Massimo Foglio. Ok, siamo più o meno pronti, malanni di stagione permettendo, speriamo lo siete anche voi, che stiate meglio del conduttore, perché è arrivato il momento di dare inizio alla 13ª puntata di Scusate il Disturbo. Eccoci, insomma, con questa voce suadente da Barry White bianco che vi terrà compagnia per i prossimi X minuti, non sappiamo neanche noi all'inizio trasmissione quanto questa durerà. Abbiamo degli argomenti, ne parliamo e speriamo di farvi compagnia, e quindi possiamo iniziare, come vi ho detto, subito. E al primo punto della nostra scaletta, per collegarci a quanto avete sentito nella sigla, non potevamo che parlare di Kansas City Chiefs, di cui abbiamo detto veramente poco durante la stagione e che adesso invece abbiamo al secondo posto nella AFC West, 9 vinte e 3 perse, subito dietro gli Oakland Raiders. E proprio per questo vorrei chiedere un parere su questi Chiefs a Marco Santini, che è tifoso di Oakland, quindi un po' più interessato a quello che succede nella sua division.
Sì, molto interessato, direi. Dunque, i Chiefs quest'anno non sono partiti benissimo, però in questo ultimo scorcio di campionato si stanno risollevando parecchio. Oltretutto sono andati a vincere in posti non semplici, come a Denver, come contro Carolina e settimana scorsa ad Atlanta. Certo, tutte e tre le vittorie sono venute in maniera abbastanza rocambolesca a Carolina, mentre i Panthers erano in attacco per cercare di, nell'ultimo quarto, di passare davanti. Kelvin Benjamin, ricevitore di Carolina, si è fatto rubare il pallone da un difensore, da penso Marcus Peters, proprio modello strip, il quale l'ha ritornato e i Chiefs sono riusciti a uscire vincenti. Contro Denver sono andati ai tempi supplementari con la vittoria, col calcio all'ultimo secondo che ha preso il famoso palo, dopo che i Broncos avevano tentato un calcio da lontanissimo, ne abbiamo parlato settimana scorsa. E poi domenica ad Atlanta, diciamo, è stato il trionfo del classico football Chiefs, perché dopo aver subito nel primo tempo l'attacco dei Falcons, sono, grazie a un paio di intercetti, una difesa veramente solida, sono andati in vantaggio, l'hanno tenuto per quasi tutta la partita. I Falcons alla fine hanno recuperato il punteggio, sono andati avanti di uno e hanno pensato giustamente di fare la trasformazione da due per portarsi a un field goal di distanza, ma come avete sentito anche dalla sigla, Berry ha intercettato il passaggio di Ryan, l'ha riportato facendo fare due punti alla propria squadra e ritornando in vantaggio. E quindi la partita di giovedì che si terrà a Kansas City a questo punto diventa quasi fondamentale per i destini della AFC West, perché nel caso vincesse Kansas City andrebbe a pari di Oakland, ma avrebbe diversi tie break di vantaggio.
Soprattutto lo sconto diretto, Marco, perché loro sono soprattutto lo sconto diretto, perché ricordiamo, certo, che sono infatti, una squadra perché... che nella cosiddetta partita di andata vi sistemò ben bene, ecco.
Sì, 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 asfaltati proprio, non c'è stata partita all'andata, e quindi c'è il tie break della vittoria, diciamo doppia, eventuale doppia vittoria, e anche il record all'interno della division sarebbe molto a vantaggio dei Chiefs, che finora non ne hanno persa una, e quindi il cammino eventuale di Raiders si farebbe piuttosto complicato. E diciamo questo, che i Chiefs negli anni scorsi sono sempre arrivati ai playoff, ma il più delle volte ne sono usciti anche in maniera abbastanza brutale, e quindi non sembrano una squadra che possa essere, che è attrezzata in tutti i reparti per arrivare fino in fondo. Però quest'anno la difesa arriva alla fine del campionato sana, è rientrato anche Justin Houston, e quindi sappiamo tutti che ruolo ha la difesa nelle vittorie dei Super Bowl. L'attacco è un attacco abbastanza poco prolifico, però commettono pochi errori, e invece nella difesa sono primi in classifica per palle rubate, intercetti, fumble, eccetera. Quindi secondo me, io li vedo molto bene anche in un'eventuale sfida contro i Patriots. Per chiudere, un accenno a Eric Berry, perché è venuto 2 anni fa, è stato curato per un tumore, l'anno scorso è rientrato, se non sbaglio ha vinto anche il premio del comeback of the year,
esatto.
Ecco, e quest'anno si sta ripetendo sui suoi livelli, quindi è una bella storia sicuramente. Oltretutto domenica ha giocato nella sua città con i suoi parenti, eccetera, quindi effettivamente le scene che si sono viste ad Atlanta sono state anche abbastanza commoventi, conoscendo la sua storia.
Sì, bisogna dire che dopo il ritorno di intercetto in touchdown è andato a consegnare la palla a sua mamma, che era lì in tribuna, come dite, molto molto commoventi, contando soprattutto quello che ha avuto questo ragazzo 2 anni fa, dove si è passato dalla più totale disperazione, invece pian pianino, per fortuna per lui e per noi che lo amiamo sui campi da football, al recupero completo. E che recupero completo, Massimo, sempre rimanendo nei Chiefs. No, anzi, scusate, più una cosa, Marco, tu hai avuto una chiamiamola discussione, ma per dire, una differenza di vedute con Matteo Gandini su Twitter sul futuro dei Chiefs, perché tu li ritieni molto più solidi, invece Matteo ritiene che si scioglieranno a breve. Da questa tua visione positiva dei loro confronti nasce esclusivamente dalla schedule? Ricordiamo che Kansas City giocherà 3 delle prossime 4 partite in casa, o c'è un qualcosa di più?
Ma sì, anche il calendario è molto più favorevole ai Chiefs, perché hanno gli scontri diretti della division tutti in casa, e chi conosce, segue il football, sa quanto sia difficile giocare all'Arrowhead Stadium, quindi il calendario già pone un vantaggio secondo me abbastanza forte per i Chiefs. E poi, come dicevo prima, ho visto la difesa molto molto opportunistica, molto molto forte. Ripeto, è rientrato anche uno dei migliori pass rush della Lega, Justin Houston, e quindi io sono convinto, non è scaramanzia, ai Raiders manca ancora qualcosina, io sono convinto che i Chiefs vinceranno la division, e poi bisognerà vedere il record per capire quante partite riusciranno a giocare in casa.
Massimo, ma una squadra che ha come quarterback Alex Smith può fare strada nei playoff?
Ma Alex Smith sta avendo una buona stagione, anzi direi un'ottima stagione. Tra l'altro è anche il secondo running back della squadra, perché ha 498 yard guadagnate, quindi
Alex Smith, Alex Smith, attenzione, non è che stiamo parlando
Alex Smith, cioè, esatto, cioè ha praticamente poco meno di 100, allora sono 136 yard meno di Charcandry Quest, che è il running back con più yard nell'attacco dei Chiefs. Dicevo, Smith sta avendo una buona stagione, un'ottima stagione, quindi potrebbe essere un'arma in più per questi playoff. Sicuramente ha una buona coppia di ricevitori in Jeremy Maclin soprattutto e Travis Kelce. Ripeto, secondo me può essere un'arma decisiva per i playoff eventuali dei Chiefs.
Invece coinvolgo Mauro per dire un qualcosa di cui abbiamo parlato quasi in tutte le puntate, no? Perché guardando i numeri, le statistiche, scusami, di questa squadra non ci dicono che questa squadra ne ha vinte 9 e ne ha perse 3? Cioè, sono, guardo meglio, scusatemi, il 15° attacco per punti fatti, il 23° per yards totali, 21° per passaggio, 26°, non arrivano a 100 yard di media partita. Cioè, come mai c'è sempre questo?
Capisco perfettamente la questione e credo che sia questo il motivo per cui anche Matteo Gandini, ad esempio, non è convinto della potenzialità di questa squadra, perché se uno guarda le statistiche, se uno guarda i numeri, i dati, le cifre, non c'è nulla di particolarmente impressionante, e se anche guardi il roster dei Chiefs, non c'è nulla di particolarmente impressionante, dal quarterback ai ricevitori, alle cose, tanti buoni giocatori, ma niente di particolarmente impressionante. Però è un fatto che fino adesso questi Chiefs hanno sempre trovato un modo per vincere le partite, e alla fine questa è la cosa che conta. Ed è probabilmente questo, trovare il modo di vincere le partite, questo vincere ma non convincere, come si dice, che è quello che in fin dei conti ci fa dubitare di questi Chiefs, perché poi alla fine, quando si guardavano qualche settimana fa, quando cominciavamo a fare i primi conti sui seeding dei playoff e tutto quanto, e andavamo a prendere tre squadre dell'AFC West, vabbè, ma non è possibile che ne rimangano tre, una crollerà, e tutti quanti puntavamo il dito contro i Chiefs. Invece alla fine la solita solidità, anche questo mi pare che è un discorso che avevamo già fatto qualche puntata fa, la solita solidità delle squadre di Andy Reid, il suo solito modo di intendere il football di questa squadra, che non molla, poi alla fine te li trovi lì. Io non lo so se alla fine arriveranno, perché oggettivamente avranno anche le partite in casa, ma non hanno un calendario semplicissimo confrontato con altre squadre. Però, cioè, fino adesso, in questo momento, i Chiefs sono lì e con pieno merito. Come organico i Broncos saranno pure superiori, a parte probabilmente la posizione del quarterback, perché tra Simeon e Lynch chiaramente non arrivano al livello di esperienza di un Alex Smith, che non sarà l'ira di Dio, però è una persona che nei playoff ci ha giocato, la sua squadra la sa condurre, ha esperienza, e poi il solito discorso che un Super Bowl l'ha vinto anche Trent Dilfer, per cui ci sta. Però alla fine, ragazzi, i Kansas City Chiefs sono ancora lì e secondo me potrebbero anche restarci.
Per tornare un attimo al discorso dei running back, così do la parola a Massimo per una precisazione, ricordiamo anche chi manca a questi Chiefs. Con le stesse parole che se avessimo avuto questo podcast l'anno scorso sarebbero state identiche. Senza Jamal Charles, i Chiefs di sicuro valgono meno della metà di quello che potrebbero valere con lui in campo.
Sì, sicuramente. Innanzitutto devo fare ammenda perché ho guardato la pagina sbagliata delle statistiche e avevo visto quelle del 2015. C'era qualche cosa che non mi tornava perché non vedevo il nome di Spencer Ware, però va bene, ho guardato quelle del 2015, quindi
capito, non è un problema. Adesso, dopo...
Alex Smith non è il secondo running back della squadra, ovviamente.
Ma però, scusa, sappiamo che tu con le statistiche non è che hai molto a che fare, insomma, mettiamo
lo so, effettivamente non sono il mio campo, guarda.
discorso Jamal Charles, sì. Massimo,
senza Jamal Charles, certo. Jamal Charles che ha cercato di rientrare dopo l'infortunio al ginocchio, ha giocato mi sembra due o tre partite per poi avere di nuovo una ricaduta e ed essere messo in injury list.
Si dice che, non dico che abbiano anticipato il rientro, ma abbiano fatto il possibile per farlo rientrare quanto prima, con però i risultati che seconda stagione in cui Jamal Charles non gioca praticamente nulla, sì, dopo aver fatto un 2014 spettacolare.
Sì, infatti, ma sai, sugli infortuni al ginocchio è sempre così un rischio il ritorno, no? Abbiamo visto qualche anno fa Adrian Peterson tornare in tempi record, nel senso che mi sembra che fosse fatto male a fine stagione ed è rientrato proprio nella stagione successiva, quando la maggior parte dei medici consigliava ancora di aspettare magari un mesetto o due prima di farlo giocare, e ha fatto tutta la stagione senza problemi. Lo stesso anno Sam Bradford è tornato con gli stessi tempi di Peterson e si è rotto di nuovo il ginocchio dopo due o tre partite. Quindi sugli infortuni al ginocchio c'è sempre un po' da, o le legamenti in generale, c'è sempre un po' da prendere le guarigioni con le pinze. A volte ti va bene, a volte ti va male. Certo, una persona normale aspetterebbe tutto il decorso della riabilitazione. Questi giocatori con tutto quello che c'è in ballo cercano sempre di rientrare il prima possibile, e non sempre è una decisione magari presa su pressioni dell'allenatore o della squadra. Spesso e volentieri anche gli stessi giocatori
Ci sono anche dei bonus che girano, non è soltanto volontà di aiutare la squadra. Va bene, esatto. Perfetto, chiudiamo quindi il capitolo Kansas City, vedremo già con l'anticipo del giovedì, insomma qualcosa sarà molto molto più chiaro. Passiamo adesso a parlare di un'altra squadra di cui abbiamo parlato veramente poco, ma perché meritava di che se ne parlasse poco, adesso con tutto il rispetto, però che ultimamente pian pianino, grazie anche ad una division veramente che sembra una gara di Ciapanò, famoso gioco di carte, sta invece così ripresentandosi in chiave playoff, e sono gli Indianapolis Colts. E Mauro, ma questi Indianapolis Colts, di cui ci eravamo scordati, dimenticati insieme a tante altre squadre che non possiamo parlare di tutti, adesso sono, non dico primi perché formalmente non lo sono, ma diciamo appaiati al primo posto nella loro division.
Ma sai, in realtà non eravamo probabilmente gli unici ad esserci scordati dei Colts, perché leggevo oggi sull'Indianapolis Star un articolo di un columnist di Indianapolis che diceva: ma ci credete sul serio? I Colts stanno controllando il loro destino. Per cui questo "ci credete sul serio" la dice lunga su che cosa ha passato la tifoseria di Indianapolis in quest'anno. Quest'anno in cui i Colts erano partiti con determinate aspettative, con un certo tipo di discorso e di possibilità per la loro division, perché in fin dei conti, non dimentichiamolo mai, i Colts hanno un quarterback che è sicuramente il top tra quelli della sua generazione e quindi sicuramente una pietra sulla quale costruire, hanno un roster di tutto rispetto, hanno un certo tipo di allenatore, avevano delle determinate aspettative, e a un certo punto della strada i Colts si sono trovati, se non vado errato, con un record di 3-5, quindi una stagione assolutamente avviata al fallimento, con Andrew Luck sull'orlo della commozione cerebrale, insomma con una situazione in cui la division, per quanto livellata verso il basso, stava scappando perché gli Houston Texans sembravano irraggiungibili, eccetera eccetera. E poi cosa è successo?
È crollata Houston, bisogna dire anche questo.
Houston sta crollando. Allora, Houston sta crollando secondo me sotto i colpi della dura realtà, e la dura realtà è quella che forse Brock Osweiler non è pronto per portarsi una franchigia sulle spalle. In fin dei conti ha fatto un periodo neanche troppo lungo di scuola alla Peyton Manning Academy, e poi il suo momento per brillare l'ha avuto poche volte, e quelle poche volte l'ha sfruttato, ma c'era la scialuppa di sicurezza della sicurezza inconscia di avere Peyton Manning dietro le spalle, come un giocatore, un difensore a calcio che gioca tranquillo perché sa che dietro è il portiere della nazionale.
E permettimi, cioè, anche una una serie di compagni di squadra magari leggermente più di categoria, ecco, dai.
Sicuramente il roster che aveva Denver l'anno scorso è un po' diverso da quello che ha adesso Houston, per cui i Texans alla fine stanno implodendo e hanno, mi pare, anche un calendario che non sia particolarmente favorevole. Di contro, il terzo incomodo, e tiriamolo fuori perché ne abbiamo parlato spesso, che sono i Tennessee Titans, sono sempre lì, sono la squadra che sembra che adesso esplode, adesso esplode, adesso va bene, Mariota fa il partitone, vincono, perdono, vincono, va. Però sì, hanno una bellissima linea, hanno un running game potente, hanno una difesa decente, però alla fine oggi nella AFC Sud ci sono tre squadre 6-6, cioè sono tutti quanti a 500 e il fatto è che Indianapolis ha battuto due volte nel corso dell'anno Houston, per cui ha sicuramente nei loro confronti ha il vantaggio del fattore campo, scusate, il vantaggio del tiebreaker, il che li porta nella situazione di poter assolutamente essere tranquilli nel loro destino, per cui vincendo le partite che gli rimangono gli Indianapolis Colts sono sicuri di vincere la division e andare ai playoff. Ora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, oppure e il, come dicevano Elio la storia tese. Per cui la prossima volta c'è la prossima partita c'è lo spareggio. Cioè, i Colts vanno a Houston a giocare la seconda partita. Mi viene in mente che forse prima mi sono confuso e ho detto che avevano sweepato stagionalmente, che i Colts avevano battuto due volte Houston, mentre in realtà intendevo dire Tennessee, hanno battuto due volte i Titans, per cui hanno il vantaggio del tiebreaker nei confronti dei Titans. Domenica prossima vanno a giocare a Houston e possono si può configurare questa partita come uno spareggio.
Sì, lo squadra 6-6. Esatto, scusa Mauro, poi ti lascio concludere. Anche perché partita Indianapolis è andata, ha perso di stavo guardando di 5 di 3 punti. Quindi sarebbe ideale anche vincere eventualmente di 4 per avere la sicurezza,
esatto,
che in caso di arrivo a parità.
Alla portata.
Beh sì, contro questi Texans assolutamente sì.
Esatto, assolutamente una partita che può tranquillamente finire con un punteggio minimo e ancora capovolgere le situazioni. E per i Colts è vitale vincerla, anche perché poi la settimana successiva andranno a giocare a Minnesota e sarà già un po' più difficile. La penultima di campionato dovranno andare a Oakland.
Col coltello tra i denti qui i Raiders, in quel momento.
Col coltello tra i denti. Sarà una partita che potrebbe anche finire 70-69, perché con gli attacchi che si trovano potrebbe anche finire tanto, tanto a tanto, però sicuramente non è una partita facile da vincere, per poi chiudere la stagione in casa contro Jacksonville, che probabilmente, per quanto rivalità divisionale, è una partita ampiamente vincibile. Questo fa degli Indianapolis Colts, di quella squadra che fino a qualche settimana fa era assolutamente lontana da tutti quanti i pronostici, fa di loro probabilmente i favoriti per vincere la division, la AFC South, e a dare un posto in playoff. Teniamo conto sulla partita di domenica prossima che Brock Osweiler non sta giocando bene, i Texans sono senza J.J. Watt e hanno una difesa che sta facendo un po' fatica, per cui mentre il momento di Houston è abbastanza negativo, il momento di Houston è assolutamente positivo, perché mi pare che vengano comunque da una striscia di vittorie abbastanza continua. La terza in 3 in 4 partite,
3 in 4 partite ha perso soltanto con Pittsburgh due settimane fa.
Esatto, e poi da un'iniezione di fiducia che vede ad aver vinto tanto, ad aver vinto abbastanza largamente con una squadra che, per carità, avrà i suoi problemi con i Jets, però vincere 41-10 ti dà comunque un'iniezione di fiducia, e con tutti gli ingranaggi che giravano al posto giusto, perché Frank Gore, running back che tu conosci bene Giovanni, cioè dato, esatto, dico per finito un paio d'anni fa, ma è ancora pienamente alive and kicking e in grado di contendersela con chiunque, ha portato palla benissimo domenica contro i Jets, e i Jets avevano una delle migliori difese contro le corse, e Gore ha fatto il suo lavoro, T.Y. Hilton ha dominato, Luck ha trovato lui, ha trovato Moncrief, ha trovato Dorsett, ha trovato Dwayne Allen per 3 touchdown, roba che ne aveva segnati 2 in tutta la stagione. Cioè è stata una prova assolutamente convincente, anche se con una squadra che ha dei problemi, per cui io non ho più voglia di tenere conto di tutte le volte che ho cambiato i pronostici sulla AFC South. A questo punto non ne faccio più. I Colts possono vincere.
Possono. E saranno anche ambiti al primo turno di playoff. Diciamo che tra quelle che arrivano dalla AFC, diciamo, sono in questo momento la squadra tra virgolette più debole, ecco, dai, consentimi.
Sì, probabilmente termine. Sì, c'è da dire che dal lato AFC ce n'è un'altra che sta venendo su abbastanza bene e che è molto meno, e probabilmente sarebbe molto meno ambita come accompagnamento di playoff, ed è Pittsburgh, e quelli lì io penso che siano in pochi nel caso a volerli trovare.
Esatto. Marco, tu che sei il nostro indianapolisologo per questioni lavorative, ma Chuck Pagano, cioè te la butto così, Chuck Pagano, puntini, Chuck Pagano, puntini,
sì.
Puntini
a poco piano,
ma beh, dunque l'anno scorso i Colts, parto dall'anno scorso perché sembrava che avessero fatto una off season per vincere subito, perché avevano preso Gore, avevano preso Andre Johnson e anche altri pezzi della difesa che non mi ricordo, e diciamo che da molti erano visti come tra i favoriti per andare quantomeno arrivare in finale, considerando anche la continua maturazione di là, che invece l'anno scorso le cose non sono andate come loro per primi pensavano, e quindi a fine stagione si era posto il dilemma: Pagano lo teniamo, Pagano non lo molliamo, cambiamo, eccetera. C'erano contrasti anche con general manager, mi sembra, che si chiami Grayson, ma non vorrei dire una fesseria. Per quello che posso capire io, i Colts hanno fatto molto bene a tenere Pagano, perché Pagano è un signor allenatore, l'ha dimostrato anche quando la squadra comunque non aveva un roster di tutto riguardo, tralasciando poi tutte le sue vicissitudini personali, che è guarito da anche lui da una forma di leucemia, se non sbaglio, adesso non vorrei anche in questo caso dire cose inesatte, e la città lo adora anche per questo motivo. E quindi l'anno scorso Irsay, il presidente, diciamo, ha avuto questo attimo di indecisione, e poi ha tenuto Pagano, e secondo me ha fatto bene. Quest'anno c'è da dire che la squadra non mi convince molto, perché soprattutto diciamo fino a qualche settimana fa Luck è stato sottoposto a una tortura, poi voi l'avete visto anche a Londra contro i Jaguars, che voglio dire, stiamo parlando dei Jaguars, e quindi una linea offensiva assolutamente insufficiente, e veramente Luck doveva scappare per sopravvivere. Non ho visto la partita di ieri, quindi non so.
Beh, punteggio però eloquente. Quando vinci,
sì,
41,
sì, sicuramente, sicuramente.
E il tuo maggior running back fa 80 yard, il tuo QB è sotto le 300 yard, vuol dire che è davvero passeggiato, ecco.
Sì, anche se è strano, perché comunque la difesa dei Jets contro ad esempio la partita scorsa contro i Patriots per metà gara non aveva giocato malissimo, ma ormai ci dobbiamo abituare al fatto che ogni partita veramente fa storia a sé, c'è un equilibrio pazzesco, quindi è vero, hanno vinto bene, però io ripeto, non sono molto convinto, anche se faccio il tifo per loro anche oltre alla mia squadra, quindi per motivi affettivi, e spero che soprattutto Luck abbia modo di quantomeno di avere qualche decimo di secondo in più per usare tutto il suo talento.
Massimo, per chiudere ti faccio una domanda simile a quella di prima, ma una squadra con un running back di 33 anni che ha calcato i campi di tutti gli Stati Uniti d'America, anche se solo in due squadre alla fine, può ancora un gioco di corsa credibile, perché Frank Gore non ha avuto davvero stagioni incredibili in cui le 1000 yard erano la soglia minima che ci si poteva aspettare. Poi pian pianino, vuoi per l'età, vuoi anche per consunzione, il suo target annuale, insomma, è stato sempre diminuendo. L'anno scorso si è avvicinato alle 1000 yard, quest'anno potrebbe arrivarci, però insomma non è quel running che ti fa la differenza.
Sì, ormai chiaramente Frank Gore è abbastanza ha passato la sua, il momento di apice della sua carriera. È ovvio che in alcune partite può ancora fare la differenza, sicuramente non è così decisivo come era, come lo poteva essere ai tempi di 49ers ad esempio. Secondo me, per rispondere alla tua domanda, è no, nel senso che il gioco di corsa dei Colts secondo me è il punto debole dell'attacco di Indianapolis, nonostante appunto Gore abbia le sue 750 yard che probabilmente gli permetteranno di arrivare oltre le 1000 a fine stagione, ha comunque una media di 3,8 che non è bassissima, ma non è neanche una media di un running back che si rispetti, di un running back diciamo decisivo nell'NFL di questi tempi. Quindi
però,
secondo me,
se posso inserirmi, sì, è anche vero che comunque non è quello che gli si chiede, cioè in un sistema d'attacco come quello di Indianapolis, dove è chiaro che il punto di forza è Luck, è il braccio di Luck, certo, un running back che pure a 30 anni a quello che è ti porta palla 20 volte, ti fa 80 yard a partita e costringe una delle migliori difese delle corse come quella di Jets a starci attento, a non poter trascurare il gioco di corsa, comunque fa il suo. In un sistema del genere, il fatto che ci sia un running back che costringe a considerare il gioco di corsa comunque come un fattore e non permettere che le difese si focalizzino solo sul braccione di Luck, per me potrebbe essere questa la vera essenza del gioco di corse, sapendo che non c'è un running back dominante. Cioè, potrebbe essere questo parte del game plan fatto così.
Sì. Beh, sicuramente è un po' l'evoluzione che ha dovuto avere Gore, proprio perché, come dicevo prima, è nella fase calante della sua carriera, non può essere più decisivo,
come era
anche se sì, anche se, come giustamente dici tu, continua a essere decisivo, nel senso che se è un fattore di cui le difese devono comunque tener conto, bene o male, anche se non guadagna più montagne di yard, ha una sua valenza decisiva ugualmente. Però appunto io dicevo, lo paragonavo al running back di punta che era quando era al massimo della sua carriera. Quindi secondo me potrebbe, cioè, vista nell'ottica del running back che tiene sveglia la difesa, va bene. Nel momento in cui trova una difesa che rimane sveglia per controllare le corse, ti secca i passaggi, tu hai bisogno del running back che ti fa quella qualcosa in più, secondo me Gore non è più in grado di farlo.
Ok, perfetto, chiudiamo anche l'approfondimento su Indianapolis Colts e passiamo ad un argomento che ci terrà compagnia puntata dopo puntata fino ovviamente a Week 17, che è una specie di playoff watch in cui analizzeremo un po' qual è la situazione playoff, vedremo quali sono le eventuali combinazioni o almeno quelle più semplici da riassumere per cui una squadra si può qualificare ai playoff nel turno successivo e vedere invece quali squadre di quelle che sono a caccia di un posto hanno delle serie possibilità di farcela, non soltanto per il record ma anche per come si prospetta la stagione. Allora, cominciamo innanzitutto a descrivere al momento la griglia al playoff. Cominciamo dall'American Football Conference. Squadra numero 1 Raiders, numero 2 i Patriots. Perché si hanno lo stesso record? Perché i Raiders hanno battuto i Bills e i Patriots no, giusto Marco? Una cosa del genere?
Sì, confermo,
ecco,
perché
perfetto,
mi sembra
letto
che il record sia per il cosiddetto common opponents,
perfetto, esatto. Sì. Ok, quindi Raiders numero 1, Patriots numero 2. Per le wild card abbiamo i Ravens, terza testa di serie, e i Texans, quarta testa di serie come vincitrici di division, i Chiefs e i Broncos come le due squadre con il miglior record, come abbiamo detto settimana scorsa, tre squadre da una stessa division. A caccia abbiamo con un record di 7-5 Dolphins e Steelers, con un record di 6-6 Colts, Bills, Titans, e poi con un record negativo Chargers e Bengals. Allora, non parliamo di Texans, Colts e Titans perché l'abbiamo fatto un attimo fa analizzando quella division. Così, velocemente, parola a tutti, così teniamo in ballo anche il buon Francesco, che adesso è stato tranquillo nel suo studio. Quali sono tra le squadre, anzi, iniziamo anche con Francesco. Francesco, quale ritieni che tra le squadre che in questo momento sono a caccia, quindi Dolphins, Steelers, diciamo Bills, hanno più possibilità di guadagnare un posto, oppure ritieni che la forza dell'FC West vada davvero a schiacciare incredibilmente tutte queste altre squadre? Lo sentiamo Francesco. Vabbè, allora intanto do la parola a Marco, dai, intanto che recuperiamo Francesco.
Allora, secondo me, allora, l'FC West è vero che al momento ha tre squadre, però è anche vero che si devono ancora giocare tutti gli scontri diretti, quindi
qualcuna
non è detto
dovrà
che rimangano...
perdere, voglio dire.
Come?
Qualcuna dovrà perdere, quindi il loro record.
Sì, no, beh, certo. Quindi diciamo che vabbè, questa è un'incognita ovviamente in questo momento. Per quelle che sono rimaste, vabbè, si è già detto che gli Steelers comunque sono sempre una brutta gatta da pelare, e bisogna che come finisce la division, perché le squadre che sono, come dici tu, a caccia... alcune sono comunque in una situazione di division che non è definita, quindi adesso lo sono, ma con ad esempio Pittsburgh contro, diciamo, contro i Ravens, se andassero davanti sarebbero automaticamente dentro, quindi gli Steelers li vedo come una buona possibilità di andare su, anche se i Ravens si stanno riprendendo, visto la partita di domenica. Anche i Dolphins tutto sommato possono aspirare a qualcosa, anche se hanno davanti ormai i Patriots andati. Vedo bene Buffalo, perché domenica dopo un primo tempo veramente ottimo sono proprio crollati miseramente.
Invece Mauro, tu che sei un po' più coinvolto, diciamo, da tifoso Dolphins, cosa ti aspetti da queste squadre in caccia?
Anch'io sono d'accordo che la candidata più seria a prendere un posto, ad acchiappare un posto, chiaramente bisogna che qualcuno ceda sopra, ma comunque la candidata più seria secondo me rimane Pittsburgh. Non solo perché si può giocare ancora la division con Baltimore, perché alla fine sono ancora i giochi sono ancora aperti, hanno lo stesso record, ma anche perché cioè è la squadra che complessivamente tra quelle, tra le contender, quelle che abbiamo appena nominato, ma anche includendo quelle che non ho nominato, è quella che mi sembra più solida completamente sotto tutti i punti di vista, dal quarterback al ricevitori, al running back, alla difesa, tutto quanto. È la squadra che comunque io non vorrei mai incontrare quando il tempo fa tende al freddo e quando si gioca per i playoff, a parte, va bene, a parte i signori di Boston, che quelli non li vuole nessuno, ma è la squadra che gli Steelers, cioè io piuttosto di pensare a incontrare Ben Roethlisberger nei playoff, potrei pensare ad alternative migliori. Secondo me sono i candidati numero uno ad un posto nei playoff, in caso, ripeto, di passo falso di quelle che stanno davanti. Io credo che personalmente penso che quelle che stanno davanti non faranno passi falsi, cioè credo che Miami non aggancerà il playoff pur chiudendo con un record vincente, e mi va bene così, sinceramente, da tifoso. Credo che nel caso ci sia un passo falso, quella che lo prenderà sarà o Pittsburgh o Baltimore, nel senso una delle due vince la division, l'altra entra come wild card.
Massimo, secondo
te? Comunque terrei un occhio sui Cleveland Browns, che non avremmo. Niente,
era per drammatizzare un po' il tono serio che stavamo prendendo.
Sì, perché tu prima avevi detto era arrivato fino a Cincinnati, New York, e Jacksonville e Cleveland non l'aveva citato nessuno. Cioè,
Jacksonville mi pare, sì, è eliminato praticamente dai playoff. Mi pare, non lo so, non sono sicuro.
Jacksonville è 2-10.
Beh, non l'hai detto, le vince tutte? Scusami, sono 32 partite, voglio dire.
Ah, sì, beh.
Certo. Massimo. Anche secondo te, così non ti faccio rispondere alla domanda che hanno già risposto prima gli altri due, ma anche secondo te gli Steelers sono più forti dei Ravens?
Ma allora, io premetto che non ho visto molte partite degli Steelers quest'anno, ho visto un paio di partite dei Ravens e non di più, quindi è un inizio basato sugli highlights. Per quanto ho visto io, i Ravens non capisco come sono arrivati in testa alla division, sinceramente. Però evidentemente le loro vittorie le hanno messe in cascina e quindi ci stanno con pieno merito. Per l'ultima partita che ho visto di Pittsburgh, secondo me sì, sono superiori ai Ravens, però appunto prendiamolo con l'inizio perché ho visto veramente poco.
Allora passiamo invece della nella National Football Conference, abbiamo Cowboys 11-1 e ufficialmente già qualificati per i playoff, posizione ancora da svelare in questo momento, Tennessee numero 1, ma i Cowboys, pure perdendole tutte da questo momento in poi, sarebbero comunque qualificati per i playoff. Secondo posto i Seahawks con 8 vinte, 3 perse e un pareggio, e a caccia, nella wild card ci sono le due vincitrici di in questo momento che comandano le due division, che sono i Lions con la terza testa di serie, i Falcons con la quarta, e poi Giants quinti, Buccaneers sesti. A caccia ci sono Buccaneers con 7-5, a caccia ci sono Redskins con 6-5 e un pareggio. Magari poi dopo, Massimo, se hai due minuti e se credi sia spiegabile in due minuti, ci spieghi come viene contato il pareggio a livello di record, come si regola la NFL in questo caso. I Vikings con 6-6, Packers 6-6, Cardinals e Saints con record, Eagles con record perdenti sotto il 500. Di qua sembra la situazione da un certo punto di vista un po' più complicata, con più squadre che possono avere la possibilità, perché di là c'è quel predominio abbiamo dell'AFC West che è un po' schiaccia. Dal nostro punto di vista le posizioni sembrano più chiare. Cosa ne dici, Marco? Perso anche Marco, li stiamo prendendo tutti, uno alla volta. Vabbè, dai, Massimo, inizia te che hai la squadra coinvolta, dai, formalmente.
Sì, coinvoltissima.
E ci sei, è nella tabella del sito di NFL.com, voi penultimi, ma ci
siete. Ah, sicuro, se le vinciamo tutti e quattro possiamo ancora sperare di contare un wild card, sì, sì.
Se matematicamente le quattro potete anche giustificare l'estensione di
all'allenatore. Quello dopo,
lascia perdere. Mi fai venire mal di
non
testa.
Non anticipiamo argomenti, per favore.
Mando scusa per lo spoiler.
Ok, Massimo, chi va? Arrivati a questo punto, ovviamente, poi se la prossima ci ridiamo sopra di quello che abbiamo detto oggi. Chi va ai playoff, secondo te, nella National Football Conference?
Ma secondo me le posizioni, come dicevi tu, sono abbastanza cristallizzate, ovviamente non sicure, però sono abbastanza delineate. Ci sono ancora c'è ancora Washington che può dire la sua, che ha appunto questo pareggio che potrebbe essere un vantaggio non indifferente. Per rispondere alla tua domanda su come viene conteggiato il pareggio viene semplicemente conteggiato mezza vittoria nella percentuale, quindi se noi avessimo, per dire, 10 partite, così viene
più semplice,
se avessimo un pareggio, cioè se avessimo una vittoria e 9 sconfitte, il nostro record sarebbe di 100, se avessimo un pareggio e 9 sconfitte sarebbe di 0,50, e quindi vale mezza vittoria. Ed è interessante, tra l'altro, ricordare che per tantissimi anni il pareggio non è stato conteggiato nelle classifiche NFL. L'NFL non è come se quella partita non fosse stata giocata. Infatti ci sono dei casi in cui, ad esempio, i Green Bay Packers, non mi ricordo se fine 50 o primi 60, che non andarono ai playoff proprio perché una squadra aveva due pareggi in più e quindi aveva un record percentuale migliore perché era basato su due partite in meno, nonostante i Packers avessero più vittorie.
Diciamo un tie gate.
Esatto. Per le regole dell'epoca il pareggio non esisteva e quindi non veniva conteggiato, e quindi tu, come se avevi appunto queste 10 partite famose, te ne risultavano, il record veniva calcolato solo sulle vinte perse, quindi su 9 partite nel nostro esempio e non su tutte 10, e quindi ovviamente il record saliva anche se avevi meno vittorie dell'avversario.
Vediamo se Marco si è ricollegato.
Sì, ci sono.
Okay. Secondo te quale squadra tra quelle a caccia ce la può fare a prendere il posto? Più precisamente ti chiedo, è finita la stagione dei Vikings con questi Lions davanti?
I Lions hanno preso un bel vantaggio, hanno fatto anche una bella vittoria domenica a New Orleans, la prima dell'anno senza essere stati sotto nell'ultimo quarto, che può dar da pensare per un certo punto di vista, però dimostra quanto, contrariamente magari alle scorse stagioni, questa squadra sia diventata più solida, e diciamo che c'è tanto Stafford in questo, perché è un ragazzo veramente con gli attributi, quindi diciamo che è vero, la situazione con i Giants, seppur secondo il mio modesto parere immeritatamente a 8-4, New Orleans con la sconfitta di settimana scorsa si è complicata parecchio la vita, perché è vero che la NFL giustamente nelle ultime giornate mette quasi tutti gli scontri divisionali, però di partite da recuperare sia ad Atlanta che a Tampa Bay ce ne sono già due. Non so, anche Minnesota, c'è anche Green Bay che sta tornando su e non si può dimenticarsene, quindi c'è ancora un po' di fluidità secondo me, quindi non sia Minnesota, forse più Green Bay che Minnesota, oltre che a Washington, li vedo capaci magari di fare un balzo in off-season.
Mauro, Atlanta o Tampa Bay nella NFC South?
Io non sapevo che mi avresti chiesto questo, però era esattamente la cosa a cui stavo pensando prima mentre guardavo la classifica.
Fatevi delle domande, ascoltatori, fatevi delle domande.
È una bellissima domanda, perché Atlanta non è più la powerhouse che sembrava essere all'inizio della stagione. Cioè, all'inizio della stagione i Falcons erano la scelta di tutti quanti per un posto ai playoff, cioè, noi stessi l'avevamo pronosticati senza esitazione. Adesso invece qualcosa si è inceppato, qualcosa non funziona più, e ci sono questi Buccaneers che, anche lì, una squadra come di quelle di cui si parla poco. Noi mi pare che l'abbiamo fatto la scorsa, se non erro, esatto, ma perché noi siamo ovviamente avanti. Una squadra di cui si parla poco, di cui non è che ti viene in mente grandi cose quando la guardi, che però trova comunque sempre un modo per vincere le partite, e ultimamente per vincerle anche in modo abbastanza convincente, perché Mike Evans mi pare che sia il ricevitore che ha ricevuto più palloni nella stagione. Winston, magari possiamo discutere se è meglio lui o meglio Mariota, e andremo a discutere per anni, continueremo a discutere di questa cosa, se era meglio uno o meglio l'altro, quando poi alla fine è molto probabile che ambedue avranno delle rispettabilissime carriere NFL. Però alla fine anche lui sta facendo il giusto perché la squadra vinca, che è l'unica cosa che conta. Per cui in questo momento non è assolutamente scontato chi vincerà la division, sarà probabilmente una di queste due, perché New Orleans credo sia irrimediabilmente tagliata fuori, e della crisi dei Panthers non ne parliamo neanche, e non è scontato che quella che non vincerà la division non sia risucchiata da una concorrente per una wild card, tra le quali io sinceramente non sono un po' in disaccordo con Marco, nel senso che tra Minnesota e Green Bay vedo meglio i Vikings, perché Green Bay, per quanto io possa essere un tifoso di Green Bay, per quanto possa adorare Rodgers, per quanto, comunque ha dei buchi a roster che vedo minori nei Vikings, però credo che poi alla fine, come diceva Massimo, quel mezzo punto, quella mezza vittoria, eccetera, potrebbe sorridere a Washington, che anche lì è una squadra che più o meno così si barcamena senza infamia, senza lode, però sono lì, e se uno va a vedere la percentuale, loro sono a 542 e i Vikings sono a 500, per cui comunque quella partita, quel pareggio di vantaggio, quel bacio alla sorella di vantaggio, stai a vedere che poi alla fine non fa la differenza.
Come diceva Massimo in precedenza, vabbè, vedremo, adesso noi ogni settimana ci indicheremo a questa discussione su quelli che potrebbero essere playoff, ma la situazione sarà sempre più chiara. Intanto, settimana scorsa vi avevamo detto che Dallas si sarebbe qualificata in caso di vittoria, questa settimana vi diciamo che sono due le squadre che possono qualificarsi per i playoff, e sono i New England Patriots nel caso che vincessero e Miami perdesse, o in caso di potrebbero addirittura raggiungere da subito un bye al primo turno in caso di vittoria, ovviamente, dei Patriots, sconfitta di Miami e sconfitta di Pittsburgh. Queste sono le due combinazioni, con la prima Patriots ai playoff, con la seconda Patriots che guadagnano anche il diritto al turno di riposo. La seconda squadra che invece può anche qualificarsi ai playoff sono gli Oakland Raiders, qualificarsi automaticamente con una vittoria ed una, insieme ad una sconfitta di Miami o una sconfitta di Denver, e mentre invece i Dallas Cowboys in caso di vittoria vincerebbero la, la conference, la division, scusate. Quindi queste sono un po' le combinazioni da tenere d'occhio per avere, quindi se la prossima può essere che avremo un quadro ancora più chiaro di quello che sarà nei playoff.
Perfetto. Scusa Giovanni, è importante anche ricordare che Dallas potrebbe guadagnare il vantaggio del campo per i playoff già questa domenica con una vittoria, ovviamente, e la combinazione delle due sconfitte di Detroit e Seattle.
E quindi ecco, questa è un'altra combinazione possibile, vedremo di tenervi aggiornati anche nelle prossime settimane, poi vedete più saranno le combinazioni, meno ci addentreremo nel particolare. Perfetto, Francesco in questo momento non c'è per problemi tecnici, quindi vediamo se riusciamo a recuperarlo dopo per parlare di NCAA, ma tanto la nostra scaletta è lunga e estesa, possiamo andare avanti e passare ad una rubrica di mia ideazione che ha avuto grandissimo successo ed è richiesta dagli ascoltatori di tutto il mondo, anche quelli che non parlano italiano, che è quella delle domande all'Africa. Quindi una domanda, una risposta che può essere sì, no, ma, boh, e un'argomentazione a testa.
Ah, e ha messo anche il boh.
Sì, ha messo anche il boh quando, quando non si conosce quello che si riesce all'argomento, non è che si può sapere tutto. Allora, cominciamo.
Beh, il Bo avrebbe vinto domenica, sicuro.
Guarda, davvero. Prima domanda. Cominciamo, pronti? Allora, Massimo, Mauro, Marco, così avete anche l'ordine e andiamo. 2 anni di rinnovo a Fischer?
Ma allora, io cerco di vedere il lato positivo, nel senso sì, che sembra essere più una compensazione per lo spostamento a Los Angeles. Anche a me il mio datore di lavoro, se io mi dovessi spostare di sede, mi darebbe 7 milioni l'anno per compensare lo spostamento, quindi sicuramente questo rinnovo è stato fatto in pre-season, tenuto nascosto, e anche se qualche voce era già venuta fuori, e poi niente, qualcuno ha parlato, doveva essere annunciato a fine stagione, però evidentemente, o meglio, si dice che non dovesse neanche essere annunciato, perché così almeno i Rams potevano tranquillamente licenziare Fischer senza troppi problemi e pagargli eventualmente gli anni che dovevano pagargli e via. Invece gli hanno fatto questa estensione di 2 anni, adesso è venuta fuori. Diciamo che tutto subito, ovviamente, ho trovato un sacco di parolacce da dire, però pensandoci meglio, comunque non gli dà nessuna garanzia, non ci sono garanzie di rimanere alla fine di questa stagione, e quindi la speranza è sempre l'ultima a morire.
Mauro?
Io quando ho letto del rinnovo di Fischer ho pensato diverse cose, non tutto il campionario di parolacce che ha pensato Massimo, perché chiaramente non essendo tifoso sono un po' più pacato su queste cose, però ho pensato alla mia esperienza dell'anno scorso, quando dopo una stagione ai limiti dell'inguardabile, Joe Philbin era stato dato un rinnovo contrattuale. Perché? Perché sarebbe andato in contratto, in scadenza di contratto, e la proprietà voleva evitare la situazione in cui l'allenatore si trova all'ultimo anno, per cui ostaggio dello spogliatoio che sa che tanto tu allenatore te ne devi andare, per cui non mi puoi comandare in certi modi, bla 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 bla, e tutta questa genere di cose. Ho pensato magari è questo il caso. Poi ho fatto un altro pensiero quando ho letto il discorso della compensazione per lo spostamento a Los Angeles eccetera, ho pensato ma magari gli affitti a Los Angeles sono talmente esosi che bisogna che gli compensino la lunghezza del contratto per la disagevolezza, per agevolargli lo spostamento. Poi, tornando serio, ho pensato un'altra cosa, ma è anche possibile che non ci siano grosse alternative, perché qui stiamo parlando di una squadra che comunque deve riconquistare un mercato difficile come quello di Los Angeles, una piazza grande, dove ci sono tante cose da fare e dove sì è vero che il football mancava da tanti anni, sì è vero che i Rams sono la squadra della città che aveva i colori della città e tutti speriamo che torni ad avere i colori della città che sono il giallo e il blu, sì è vero tutto, però bisogna riconquistarla questa città, e se tu cominci a fare schifo per un congruo periodo di tempo, mica sempre succede come a Cleveland, dove comunque lo stadio si riempie anche dopo millenni. Per cui probabilmente non c'è neanche questa grande alternativa a Jeff Fisher. Voglio dire, se domani si liberasse Bill Belichick, è chiaro che, dico un nome a caso, è ipotetico, è chiaro che a Los Angeles partono con il cargo pieno di soldi e lo sganciano sopra la casa di Belichick per convincerlo a venire in California. Ma non credo che ci sia una figura di tale livello che si possa liberare né nel panorama degli allenatori, né da quelli del college, che comunque sono una categoria che sta un po' passando di moda, né tra quella degli assistenti. Ci sono alcuni nomi, però un nome, faccio l'esempio dell'anno scorso, un nome che metteva d'accordo tutti, come è stato Adam Gase l'anno scorso, che tutti dicevano sì, questo è destinato a far carriera, farà bene, un nome quest'anno tra gli assistenti non lo vedo. Per cui, secondo me, metti uno, metti l'altro, hanno detto ok, rinnoviamolo e poi vediamo cosa succede. Che poi sono d'accordo con Massimo, non vuol dire niente. Philbin è stato cacciato dopo 4 partite.
Marco?
Sì, vabbè, io sarò molto più veloce perché hanno già detto tutto loro due. A Los Angeles però c'è anche la possibilità che arrivino i Chargers, quindi c'è da stare attenti anche a questo fatto. E poi vabbè, le parole di Massimo, su cui il vedere il lato positivo è lo sperare che comunque alla fine della stagione venga licenziato, perché il contratto non è garantito, ha già, secondo me, già detto tutto.
Perfetto, seconda domanda raffica, facciamo Snake, quindi subito a Marco. Marco, meglio un quarterback senza cravatta o non avere un quarterback? E spieghi te perché.
Sì, allora, detta così sembra una cosa stupida, ma domenica a quanto pare
confermato proprio.
Diciamo che Newton non ha rispettato il dress code, quindi la divisa ufficiale della squadra, quindi anche dotato di cravatta, non l'ha messa, e l'allenatore Rivera ha deciso di quantomeno non farlo titolare in partenza. Ha fatto giocare Derek Anderson, che sfortuna ha voluto che abbia il primo lancio che ha fatto è stato deviato, intercettato e poi è entrato in Newton. Ora penso Carolina ha perso male e non credo che sia per colpa di questa cosa. Sta di fatto che si è scatenata poi tutta una buriana su Twitter, o meno quello che seguo io eccetera, perché ovviamente sono cose che gli americani ci sguazzano come delle iene, quindi tutti hanno detto la propria, insomma, però dal mio punto di vista, se vuoi punire un giocatore per qualcosa che ha fatto, la cosa migliore è punire lui con una multa, con quello che ti pare, ma punire la squadra onestamente mi è sembrato troppo, al di là dell'episodio che poi, ripeto, la sfortuna ha voluto che ci sia stato l'intercetto subito, però non sarei stato comunque d'accordo.
Mauro?
Eh sì, io sono sempre in mezzo allo Snake, comunque vedo di essere più telegrafico di prima. Non lo so, io sono perplesso, cioè io non trovo che sia una gran punizione quella che ha inflitto a Newton per, cioè, il fatto di non essere partito titolare. Ok, Derek Henderson ha cannato all'inizio, però Derek Henderson è uno che quando è stato chiamato in causa la sua parte l'ha fatta sempre. Newton avrebbe avuto tutto il tempo eventualmente di recuperare. Poi, cosa volevi dimostrare? Volevi dimostrare che le regole le fai te e che comunque sei in grado di tenere in pugno la squadra perché per fare rispettare le regole, d'accordo, ma il dress code non è una cosa così clamorosa, specialmente non nel mondo dell'NFL. Meglio un quarterback senza cravatta, una cravatta senza quarterback. A questo punto la stagione di Carolina è bella andata, questa forse è solo accademia.
Massimo?
Ma io riprendo un attimo il ragionamento di Mauro che ha appena fatto. Proprio perché il dress code non è così importante, diciamo, che secondo me la punizione non è che sia stata poi, come hai detto tu, tutta questa gran punizione. L'hai fatto stare fuori un drive che tra l'altro è durato un'azione e è finita lì. Quindi secondo me la punizione è, diciamo, commisurata al reato commesso, chiamiamolo così. Detto questo, non è proprio così vero che il dress code non è una cosa importante nell'NFL, tanto che c'è un inviato dell'NFL in ogni partita che ti viene a misurare il calzettone, quanto l'hai, se il bianco supera i tre quarti del calzettone risvoltato, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di multe per queste cose qua, ai giocatori che scrivono un nome su un asciugamano. Insomma, il dress code nell'NFL è ancora ben considerato, secondo me. Però, appunto, come detto, questa punizione interna alla squadra, secondo me, non è stata uno scandalo, ecco.
Prima di passare alla terza domanda, mi collego a questa cosa per dire una cosa veramente ridicola che ho sentito oggi. Scorsa domenica era anche la domenica del Mike Leeds, Mike Hose, in cui i giocatori, l'NFL ha autorizzato i giocatori a vestire delle scarpe colorate personalizzate in virtù di una causa benefica. Ci si sono spesi tante associazioni di giocatori per avere questa possibilità, perché, come diceva prima Massimo, non si può andare in campo con le scarpe che si vogliono, si possono mettere per il riscaldamento, non poi durante le azioni di gioco. Bene, e i Tennessee Titans, mi pare, riposavano in week scorso, hanno chiesto di fare il Mike Leeds, Mike Hose questa settimana, che avrebbero giocato. L'NFL ha detto no, perché era soltanto per settimana scorsa. Questo per dire a volte come la Lega sembra perdere quel minimo di flessibilità che forse gli appassionati vorrebbero vedere. Terza domanda, siamo Snake, quindi Massimo, tu hai un Panther forte che però è un pirla, che si chiama Market King, e tu sei allenatore di Raiders, cosa fai? E spieghi te perché anche, perché chi primo che parla deve spiegare anche la domanda che faccio.
È bello essere al centro dello Snake così.
Ma io comunque una punizione di qualche tipo a Market King gliela do, perché...
Dai, racconta cosa ha fatto innanzitutto. Perché
anche qui è stata tirata una flag su un suo punt, è stata tirata una flag per Roughing the Panther. Lui ha preso questa flag, ci ha fatto un balletto e poi l'ha tirata, e lì poi è arrivata la seconda flag dell'arbitro. Sarà una stupidaggine, sarà quello che vuoi, è come quell'altro che quando aveva un paio di settimane fa, quando aveva segnato, non aveva trovato di meglio che andare ad abbracciare l'arbitro che aveva tirato a sua volta la flag. Ci sono delle cose che non si possono fare. anche se non sono gravissime, anche se sembrano delle cose innocue. Ci sono delle cose che non si possono fare. Una di queste è prendere la flag e giocarci, prendere la flag dell'arbitro e giocarci, e quindi se lo fai ti meriti una punizione che magari potrebbe anche essere solo una multa, però qualche cosa bisogna fare.
Mauro?
Sì, io mi raggancio a quello che dicevi prima sulla poca flessibilità dell'NFL. Per me il punto in cui l'NFL dimostra la sua cioè questa inflessibilità fuori misura è proprio il fatto delle penalità per excessive celebration, per atteggiamenti di questo genere, che le fanno guadagnare il soprannome di No Fun League. Questa qua sono penalità che sono sicuramente eccessive e secondo me sono delle stupidaggini colossali, e parlo anche delle penalità fatte per così irrispettose della flag, irrispettose degli arbitri, eccetera. Lo dico e lo ribadisco, sono delle stupidaggini colossali, però ci sono, e se ci sono, sono una regola, e se sono una regola, tu, professionista, che sei pagato per fare queste cose, le rispetti, punto. Non lo fai, sei punito.
Marco?
Sì, ovviamente sono d'accordo con i miei esimi colleghi, pur essendo parte in causa, visto che il giocatore della mia squadra, c'è tutto un discorso da fare, come diceva giustamente Mauro, su queste penalità che vengono date, che costano yard, e sulle celebrazioni, su tante altre cose. Certo, la flag fa parte come se fosse parte dell'arbitro, non puoi toccare l'arbitro, non puoi toccare la flag. Giusto che sia così, fossi l'allenatore, ovviamente mi farei sentire col giocatore, se non altro perché comunque sono 15 yard che in altre situazioni di campo, in altre situazioni di partita, sarebbero potute costar care, e quindi è giusto che la cosa non si ripeta più. E poi ci sarebbe poi da fare quel famoso discorso su cui sul fatto perché la NFL sta perdendo il suo appeal verso tutti i tifosi americani e no.
E adesso ultima domanda, una fanta domanda, ci dispiace non ci sia la stella Alessandro, ma poi la faremo anche lui quando riuscirà a essere presente, ed è una mia teoria insieme a tante altre che ho maturato nel corso del tempo nel seguire il football NFL. E in questo momento a livello fantasy un quarterback che subisce un intercetto ha una penalità in punti meno 1, meno 2, meno 6, meno 8, quello che volete, ma viene penalizzato. La mia proposta è che se l'intercetto arriva dopo un drop del ricevitore, i punti devono essere tolti al ricevitore e non al QB, che è assolutamente incolpevole. Mauro, cosa ne pensi?
Sono d'accordo, però è anche difficile distinguere le varie situazioni di drop, cioè un passaggio deflettato che plumf, schizza via dalle mani, viene intercettato, è una cosa, un droppone di quelli proprio quelli che chiamiamo sanguinosi è un'altra, un passaggio in cui il ricevitore prende ma non riesce a completare il possesso perché arriva il difensore a ping e fa schizzare via la palla è un'altra cosa, cioè sono comunque situazioni diverse nelle quali è difficile distinguere, però stiamo parlando di fantasy, quindi un gioco, per cui io sono d'accordo.
Marco?
Sì, è molto difficile, poi dopo parlerà Massimo che è molto più statistico di me, rilevare la colpa, perché ci sono intercetti che al pubblico possono sembrare il quarterback che lancia direttamente in faccia al difensore, quando magari è il ricevitore che ha sbagliato la traccia, quindi sono tutte sottigliezze che però non si possono trasformare secondo me statisticamente in colpa del QB, colpa del ricevitore, mezza colpa ciascuno, eccetera. E secondo me, adesso non so nemmeno se ci siano statistiche, se no dovrebbero implementare statistiche che appunto differenziano l'intercetto a seconda della dinamica con cui è avvenuto.
Massimo?
Ma io, da buon integralista del fantasy football, sono contrario a una soluzione di questo genere, perché aprirebbe la porta a tantissime altre situazioni, tipo se l'intercetto col drop toglie i punti al ricevitore e non al quarterback, allora nelle leghe in cui si contano i completi e gli incompleti, anche un incompleto per un drop non togliamo il punto al quarterback, magari senza toglierlo al ricevitore, però non è colpa del quarterback. Come diceva Marco, prendo ad esempio l'ultimo intercetto di Case Keenum a New York, a Londra contro New York Giants, che abbiamo visto insieme, dove Keenum ha lanciato nell'angolo dell'end zone dove c'era solo il giocatore dei Giants. Dopo la partita ha detto: ah, ma Brian Quick invece di andare nell'angolo è andato in mezzo. E insomma, quindi anche quello non sarebbe colpa del quarterback, anche se lì magari poteva guardare e non lanciare lì. Non lo so, secondo me è troppo aleatoria come situazione.
Vabbè, mai una gioia, mai una gioia. Perfetto,
ti abbiamo cassato tutto.
Ma davvero, guarda, le domande raffiche di questa settimana. Passiamo ai pronostici. Settimana scorsa noi in tanti 2 su 3, quindi lo sto
Giovanni, scusami, prima di passare ai pronostici che sì, tradizionalmente chiudono la trasmissione, volevo rubare 30 secondi perché è arrivata giusto mentre stavamo registrando, è arrivata una notizia che per noi appassionati di football da tempo non è tanto bella. È stato trovato morto Rasham Salam, l'ex giocatore dei Chicago Bears, running back di Chicago Bears, vincitore dell'Heisman Trophy del 94. Non si sa ancora bene cosa sia successo. È stato trovato in un parco, il suo corpo è stato trovato in un parco e adesso stanno indagando. Diciamo che non aveva avuto
un grande successo nella NFL.
Un grande, diciamo, successo, ecco, ma anche e soprattutto perché aveva avuto grossi problemi non solo con infortuni, ma anche con droghe, marijuana e cose di questo genere. E quindi diciamo che non ha fatto una bella fine. Così volevo solo, visto che è arrivata adesso e mi ha colpito abbastanza.
Hai fatto benissimo a ricordare Salam.
E che poi, scusate, e poi segue di poco, anche era morto Joe McKnight, mi pare che era un running back dei Jets, vabbè, non così indietro nel tempo come Salam, però anche lui, adesso non mi ricordo la dinamica, ma gli hanno sparato o qualcosa
gli
del genere.
Gli hanno sparato, sì, è stato un incidente in cui qualcuno gli ha sparato in maniera totalmente indifendibile, cioè non aveva... a seguito di un incidente stradale, se non ricordo male, c'è proprio una cosa assolutamente un fulmine a ciel sereno.
Benissimo, era giusto dare questa notizia appena arrivata e grazie a Massimo per averci ricordato questo giocatore che ha avuto una grandissima fortuna nella NFL, però si è presentato davvero con tutti i numeri per ottenere il successo. Quindi torniamo ai pronostici, 2 su 3 tanti la settimana scorsa, tra il pubblico bravissimo ancora Dario Bollini 3 su 3, quindi tanto di cappello a lui e alle sue capacità. E le tre partite di questa settimana belle toste, allora cominciamo, Texans che vanno a Colts, Mauro?
Indianapolis.
Poi Marco?
Sì, Indianapolis anch'io.
Massimo?
Indianapolis.
Io dico i Texans perché voglio fare il bastian contrario. Seconda partita, partitone anche questo, Cowboys che vanno a Giants, Mauro.
Ah, non facciamo lo snake stavolta,
no no no, subito via.
Dai, mi gioco l'upset e vado di New York
Giants. Marco?
Dallas e anche di parecchio.
Urca, addirittura di parecchio. Massimo?
Ma di parecchio punta.
Gioco l'upset anch'io, secondo me vincono i Giants.
E io, dopo aver visto dalla settimana scorsa tutte le difficoltà varie, dico anch'io Giants. E ultima, ma partita della settimana, le tre, i Seahawks che vanno a Packers. Mauro?
Io credo che vincerà Seattle.
Seattle. Marco?
Di poco.
Ah, di poco.
E credo che vincerà. Qui...
Ecco, infatti è quello, il problema è...
Qua non c'è lo spread come stiamo impazzendo con gli altri pronostici, eh?
Ah, non c'è lo spread, possiamo no, andare
qua secca, flat. Vincitrice.
No, ecco, adesso il tempo avrà il suo bel peso, comunque io, vabbè, punto sui Packers, va, facciamo così.
GB e Massimo?
Mi piacerebbe poter dire Packers, ma secondo me vincerà Seattle.
Perfetto, e anch'io dico Seattle perché l'anno di Green Bay è veramente deludente rispetto a quello che erano abituati. Perfetto, allora, amici, scusate il disturbo. Se riusciremo a recuperare Francesco Fede o più tardi o magari domani mattina, noi stiamo il martedì sera, prima di mettere in ordine la puntata, adesso troverete il suo intervento. Se invece, quando avrò finito questa conclusione, troverete la nostra sigla di chiusura, vuol dire che siamo riusciti a recuperare Francesco, ma di sicuro settimana prossima dedicheremo tutto il tempo necessario per parlare di NCAA. Perfetto, allora siamo arrivati, abbiamo chiuso la puntata di tredicesima puntata di Scusate il Disturbo, e insomma io dico sempre che sono stupito dal fatto che siamo arrivati settimana dopo settimana a 13 puntate. Ringrazio chi mi ha fatto compagnia in questa serata di malanni di stagione, di questa voce molto suadente. Grazie Marco Santini.
Grazie a te, curati.
Benissimo, sarà fatto. Mauro Rizzotto.
Grazie a te per invitarmi ancora.
E Massimo Foglio.
Grazie, ti mandiamo il dottore a casa però.
Ecco, siete gentilissimi proprio. Un attimo, aspetta, forse riusciamo a recuperare Francesco in estremis.
In diretta.
Sì, sì, in diretta. Vediamo se riusciamo a fare questa carambata all'ultimo minuto. Proviamo a vedere se riusciamo a aggiungere Francesco alla conversazione. Se ci riusciamo, guardate, facciamo una cosa. Francesco. Francesco, ci senti?
No, ha parcheggiato il muletto?
Eh sì, Francesco. Francesco?
Ci siete?
Sì, Francesco, guarda, siamo giusto in chiusura, ma noi interrompiamo la chiusura. Se te riesci ad appartarti un 5 minuti.
Sì, sì, sì.
Ok, beh, perfetto. Sì. Quindi avevamo detto prima in tua assenza che ai nostri ascoltatori che avremmo montato l'eventuale intervista durante la puntata, invece non ce n'è bisogno perché sei qua subito con noi. Allora Francesco, saremo veloci visto che siamo andati lunghi con la NFL. Allora, la stagione SEA non è formalmente finita, la stagione regolare chiamiamola, perché il 10 dicembre sabato c'è la classica Navy contro Army, scusate, che chiude giusto no, la stagione regolare, e Navy festeggia il 25esimo posto nel ranking dei playoff. Esatto. Quello che volevo chiederti, così, ma davvero in due o tre parole, qualcosa sulle finali di conference che si sono disputate invece settimana scorsa.
Sì, finali di conference di sabato che hanno ampiamente rispettato il pronostico, perché Alabama ha demolito Florida, Clemson ha vinto l'ACC Championship faticando contro Virginia Tech, Washington ha stravinto la Pac-12 contro Colorado, e Penn State è stata la trionfatrice della Big Ten contro Wisconsin in una partita che stava rischiando di perdere, è arrivato nel secondo quarto, era sotto di 28-7, è riuscito a recuperare fino alla vittoria finale di 38-31.
Addirittura con un secondo tempo di 24-3 per Penn State, proprio
esatto.
Incredibile.
Vittoria della Big Ten che però a Penn State non è bastata, perché resta comunque fuori dai playoff. È stata la commissione l'ha classificata al quinto posto. Andrà a giocarsi il Rose Bowl contro USC, una magra consolazione, chiamiamola così, anche se il Rose Bowl è uno dei bowl più prestigiosi, però naturalmente a Penn State con la vittoria della Big Ten si aspettavano qualcosina in più. Le polemiche ancora non sono finite naturalmente, perché le due scuole di pensiero ancora vanno a contrastarsi, perché c'è chi dice che chi vince il championship deve per forza andare ai playoff, chi invece sostiene il contrario, però la commissione ha fatto le sue scelte ed ha preferito Iowa State appunto a Penn State.
Scusa Francesco, ti interrompo su questa affermazione perché sì, credo ieri ho visto rievocare in tono polemico una frase che disse Urban Meyer 2002-2003, adesso non ricordo, che disse che la vincitrice della conference deve assolutamente andare a giocare uno dei bowl più importanti. In quel caso non c'erano i playoff, ma c'era comunque una gerarchia sui bowl che così di quelli che si disputavano col sistema sì. BCS, e questa sua affermazione è stata tirata fuori in questi giorni proprio per dire che adesso lui approfitta di questa situazione.
Sì, sì, naturalmente il giochino solito, no? che esce fuori in questi casi, si vanno a ricercare le frasi dette tantissimi anni fa da vari allenatori, in questo caso da Urban Meyer, però diciamo che il pronostico è stato rispettato. Certo, Urban Meyer l'ha detta nel 2002, quindi in 14 anni può aver cambiato idea, ha sicuramente cambiato idea in questo caso, visto che lui è stato favorito, però non è che ha molto senso, secondo me, andare a ricercare queste frasi, andare a insomma a tirarle fuori di nuovo. Ormai la commissione la sua scelta l'ha fatta, noi possiamo rimanere a parlarne da qui a un anno, però ormai la scelta è fatta. Io non sono d'accordo sul fatto che la vincitrice della conference debba per forza andare ai playoff, perché ci sono tante altre opzioni da valutare. Non c'è solo il fatto di aver vinto la conference, c'è il fatto di calcolare la schedule di una squadra, l'andamento generale durante la regular season, diciamo così. Quindi non è solo il fatto di essere vincitrice della propria conference, perché altrimenti se Colorado vinceva il championship della Pac-12 contro Washington, cos'è? Colorado doveva andare ai playoff perché aveva vinto la conference? No, non è così che funziona. Ci sono tanti criteri da osservare, tanti punti da analizzare. Certo, vincere la propria conference conta naturalmente, però non è l'unico punto, ecco.
Correggimi se sbaglio, perché questa è una letta veramente di corsa, ma mi sembra che The Coach di Penn State non abbia poi presa così male questo quinto posto, o ho capito male io?
No, Franklin non ha preso male questo quinto posto, nel senso che ad inizio stagione nessuno si aspettava questo exploit da parte dei Nittany Lions, quindi tutto quello che è arrivato dopo per Penn State è stato tutto di guadagnato, ecco. Naturalmente ci sperava, quello come tutta la tifoseria, perché per un attimo sono tornati all'era di Paterno, all'era in cui Penn State era una delle migliori squadre ed era sempre al top, però il quinto posto e la disputa del Rose Bowl accontenta tantissimo Franklin, non ha nulla da rimproverarsi, non ha nulla da rimproverare alla squadra, e si accontenta così. Ti ripeto, il fatto è che nessuno si aspettava, nemmeno loro, e oltretutto una stagione del genere, quindi sono contenti così.
Francesco, una domanda secca, tanto poi avremo modo di parlare dei vari bowl da settimana prossima, quelli sì. I 40 bowl che si avvicenderanno fino al 9 gennaio, giorno della fine nazionale. A Swaddle pubblicheremo come ogni anno l'elenco
certo.
Di tutti i bowl, preview, post view, insomma cerchiamo di tenervi informati il più possibile su queste finali. Francesco, domanda secca, esatto. Squadra delusione della stagione, prima ancora dei bowl, vadano come vadano i bowl.
Oddio, questa è una bella domanda.
Te ne concedo due, se sei in crisi.
Ma allora, delusione, io mi aspettavo qualcosina in più, non parlerei di delusione, ecco, però mi aspettavo qualcosina in più da USC per il roster che aveva, per la qualità dei giocatori, perché era veramente quest'anno una squadra da playoff. Purtroppo hanno avuto il nodo QB, il nodo quarterback nelle prime giornate, questo ha fatto perdere un po' di terreno ai Trojans, però ecco, mi aspettavo qualcosina in più. Quando hanno finalmente trovato la quadratura del cerchio, la squadra giustamente ha iniziato a girare, ha iniziato a vincere e si è ritrovata al nono posto, ecco. Qualcosa in più con un inizio di stagione migliore l'avrebbero potuta togliere, però ti ripeto, io non parlerei di delusione, perché comunque si stanno giocando il Rose Bowl, quindi tanto male non sono andati, però ecco, magari ci si aspettava qualcosina in più. Oltretutto era tra le papabili a vincere addirittura il titolo, non solo ai playoff, ma appunto a lottare per il titolo nazionale. Altre adesso, ora come ora,
ma ti giro la domanda,
delle grandi.
Esatto, sì. Domanda, squadra sorpresa della stagione allora. Non quella che è andata meglio, proprio la sorpresa, quella che è in una posizione che tu all'inizio stagione non pensavi potesse raggiungere.
Penn State, sicuramente. Penn State è la sorpresa più grande perché, ti ripeto, nessuno si aspettava ad inizio stagione un exploit del genere. Oltretutto, ricordo che Penn State ha cambiato quest'anno, aveva un nuovo offensive coordinator, ha cambiato il sistema difensivo, è passato dalla 4-3 alla 3-4, quindi con tutti questi cambiamenti, con una squadra che era un'incognita perché comunque Hackenberg, che era il top quarterback dell'anno scorso, è andato via, quindi c'era anche il nodo quarterback da sciogliere, l'offensive line che l'anno scorso era ancora brodo, quest'anno finalmente ha giocato in maniera decente. Ecco, date tutte queste incognite, è sicuramente Penn State la squadra rivelazione di quest'anno.
Allora, Francesco, domanda: ho visto su diversi post che, magari qua poi posso coinvolgere anche Massimo, così giusto per tenerlo in allenamento, diverse persone che hanno applicato il sistema BCS, quello diciamo del computer, a questa stagione, e alla fine è saltato fuori che le prime quattro squadre sono le stesse quattro che ha scelto il comitato. La cosa ti stupisce?
No, non mi stupisce affatto, perché queste quattro squadre scelte sono la naturale conclusione di come è andata la stagione. Poi ti ripeto, si può parlare insomma del fatto che c'è dentro Iowa State e non Penn State, però io voglio ricordare che le quattro squadre che ci sono, tolte Alabama che le ha vinte tutte, le altre squadre hanno una sola sconfitta, mentre Penn State nonostante abbia vinto la conference ne ha due sconfitte, quindi questo è quello che ha fatto propendere la commissione a scegliere Ohio State al posto di Penn State, quindi no, nessuna sorpresa.
Massimo, facciate un attimo il fiato a Francesco, ma il sistema, adesso per i più giovani, non è che i playoff ci sono da 20 anni, sono da poco, ma il sistema BCS, quello tanto criticato, alla fine era una classifica elaborata esclusivamente del computer su dati parametri, corretto?
Sì, in pratica era, allora, bisogna fare un passo indietro, nel senso che ci sono un sacco di rating utilizzati per classificare le squadre NCAA, ognuno diciamo ha tirato fuori il proprio con delle regole particolari, cioè, ognuno non ovviamente il singolo tifoso, però addetti ai lavori hanno tirato fuori diversi rating, sono stati presi anche ad esempio e adattati dei rating utilizzati negli scacchi, il famoso Elo Chess rating, che è alla base di uno dei rating più famosi che venivano utilizzati per classificare le squadre in NCAA, perché ricordiamo che le squadre in NCAA sono un centinaio, 125, 130 più o meno, ovviamente non si incontrano tutte, anzi ogni squadra incontra una minima parte delle altre, e quindi c'è bisogno di un sistema che determini una classifica unica di queste squadre. Questo perché col tempo il lasciare in mano a allenatori e Associated Press il compito di stabilire chi erano le prime 25 e assegnare titoli di campione nazionale era diventato così non più sostenibile. Il BCS ranking era stato creato come diciamo un sistemone di tutti i ranking, tutti dei maggiori ranking esistenti, e quindi univa tutte le regole di questi ranking in una classifica unica, e a mio modo di vedere dava una garanzia di precisione ancora maggiore, perché in pratica prendeva tutti questi ranking e faceva un'ulteriore elaborazione. Io sono sempre stato favorevole a questo ranking, poi come tu ben sai, avevamo cercato anche di introdurlo in qualche maniera nel campionato italiano, ma lasciamo perdere come era andata a finire. E questo ranking, secondo me, il ranking computerizzato BCS era una delle soluzioni migliori che siano mai state trovate per classificare le squadre, un gran numero di squadre che non si incontrano tra di loro.
Scusa, una cosa sola, io mi sembra ricordare a tempo addietro che una delle cose che però non piaceva molto era il fatto che, siccome una delle diciamo, quello che dava anche i punti, scusate la ripetizione, erano i punti segnati, c'erano parecchie partite, specialmente tra squadre forti contro sconosciute università, che raggiunto un punteggio agevole, quindi con partita praticamente vinta, però la squadra forte insisteva, segnando 70-80 punti, insomma su stipori mal capitati, ma perché dava poi dei punti in più nel ranking.
Sì, questo è vero fino a un certo punto, però, perché dipende dal ranking, dal sistema di ranking che si utilizza. Ad esempio, il famigerato Sauceda, o Sauceda come lo chiamavamo noi, è vero che conta la differenza punti, quindi se fai tanti punti, se segni tanti punti, guadagni posti in classifica, però allo stesso momento, adesso è un po' complicato da spiegare, però in maniera spero un po' più semplice, diciamo che tu più segni e più sei
più dovrai segnare in futuro.
Esatto, e non è sempre facile. Per dire, io posso incontrare la squadra di seconda divisione e rifilargli 100 punti, però vuol dire che la domenica successiva, il sabato successivo, incontro la squadra forte e invece di batterla di 7 punti la devo battere di 20 punti, per dire. E certo, chiaro, conto sì, sì. E segnare tanti punti quando hai una squadra debole su cui appunto puoi, tra virgolette, infierire. È un conto però è che a forza di infierire poi per guadagnare posizione in classifica devi poi battere con tanto scarto le squadre forti.
Francesco, per andare a chiudere, non parliamo di Heisman Trophy perché ne abbiamo già parlato abbastanza, sappiamo chi vincerà eccetera eccetera. La notizia del giorno, diciamo, è che Leonard Fournette, running back di LSU, salterà l'ultimo anno in NCAA per approdare nell'NFL. Secondo te fa bene, fa male, è un rischio e sarà tra le prime due o tre scelte del draft?
Sì, allora, intanto una cosa sola volevo ricordare per quanto riguarda l'Heisman Trophy, che sono stati scelti i 5 finalisti e sono Lamar Jackson, vabbè, scontatissimo, il quarterback di Clemson, Deshaun Watson, il quarterback e il wide receiver degli Oklahoma Sooners, che sono Baker Mayfield e D.D. Westbrook, e poi il linebacker, safety, quarterback, running back, kick returner di Michigan, Jabril Peppers. Sabato alle 2 di notte ora italiana verrà scelto il vincitore, che è sicuramente Lamar Jackson. Per quanto riguarda l'altra domanda, sì, nel senso, Fournette è comunque, sarebbe stato comunque, anche con un anno in più di college, sarebbe stato uno dei top prospect al ruolo di running back. Secondo me è un giocatore da secondo giro, perché Dalvin Cook, che è il running back di Florida State, è superiore in ottica pro, naturalmente si parla sempre, perché Cook è il prototipo del running back moderno, è un giocatore che corre divinamente, sa fare i tagli, i cosiddetti cutback, come nessun altro, è un giocatore che riceve divinamente, quindi anche fuori dal backfield è utilissimo, mentre Fournette ha da dimostrare, insomma, di saper anche ricevere, perché è fortissimo nei tagli, fortissimo dritto per dritto, ha un'ottima velocità è veloce anche nel lungo raggio, però appunto ha questo problemino che riguarda la ricezione, ecco. Quindi secondo me Dalvin Cook quest'anno sarà il primo running back scelto al draft, poi magari Fournette viene scelto intorno alla posizione 30, però io sono più propenso a dire che verrà scelto al secondo giro.
Perfetto, perfetto, grazie Francesco per essere riuscito ad unirti a noi
in extremis.
No, ottimo, ottimo, così evitiamo di fare tagli, aggiunte o già mal di testa, sì. Quindi adesso sì che possiamo veramente chiudere la 13ª puntata di Scusate il Disturbo. Non risaluto tutti perché siamo arrivati oltre l'ora e mezza di trasmissione. Ringrazio però chi ci ha pazientemente ascoltato fino ad oggi. Vi ricordo, se avete delle domande scriveteci info@aldol.org o testuali, o mandateci la MP3 e noi vi rispondiamo. Non vediamo assolutamente allora. Grazie a tutti, alla prossima puntata.